File 8, pagina 54. Io una volta avevo i miei soliti dolori alle gambe. Andando alla conta nel cortile del campo, noi dell'ultima fila credevamo di essere furbi. Infatti, quando ci dicevano «Cappelli giù!», dovevamo levare il berretto dalla testa. Faceva tanto freddo, eravamo rasati e così noi ci abbassavamo. Il maresciallo si accorse e disse «Per punizione state sull'attenti tutto il giorno». Io, dopo poco, sono caduto per terra e uno delle SS, quello che mi aveva dato i crauti, mi disse «Stare seduto vicino parete, blocco, ma non entrare, capito?» «Grazie», dissi io. Ogni tanto dovevamo svestirci tutti nudi in campo perché portavano i vestiti al forno per far morire i pidocchi. Ciascuno di noi cercava di legare in un fagotto la sua roba, ma al ritorno nessuno trovava il suo. Un po' di litigate fra noi e tutto andava per il meglio. Poi ci hanno dato una tuta, colore avorio, e abbiamo cucito i nostri numeri. Almeno quella era di proprietà di ognuno. Mi sentivo da giorni male alla spalla sinistra e marcai visita. Il dottore mi fece respirare tante volte. Mi disse che avevo di sicuro la pleure, ma medicine non ce n'erano. Io gli chiesi cos'era la pleure e lui gentilmente mi spiegò. Pensare che avevo 19 anni e non sapevo nemmeno che respiravo con i polmoni. Ho scritto a casa mia che mi mandassero delle medicine per la pleure. Quali medicine? Che non ce n'erano. Eravamo sotto il Santo Natale del 1944 e almeno in quell'occasione vidi, dopo tanto tempo, un po' di carne data dalla curia di Bolzano. Era spezzatino di patate. Patate, sì, ma carne solo due pezzetti. Io ringraziai Dio lo stesso. Mai lo avrei pensato. Il maresciallo Haas, quello della finestra, mi chiamò e mi fece andare a lavorare fuori campo con la Tot nella Valle Sarentino. Alla sera ritornavamo a dormire al campo. Io ero un partigiano e non dovevo uscire. Ma il comandante Haas mi disse «Tu essere bandito, ma io simpatia per te». Un giorno sono andato a portare la sbobba ai cattivi del campo. Li castigavano costringendoli a stare in un capannone dove dormivano in sei, mentre il posto era per due. Quello che gli facevano in quel luogo mi ricordava Belluno. Mi chiedevano pane, ma io cosa potevo fare? Niente. Ecco perché dal campo qualcuno gli buttava dall'oblò delle finestre del pane. Allora i tedeschi, vedendo questi lanci di pane, le chiusero. Nel campo prigionieri c'era con me anche un inglese a cui avevano abbattuto l'aereo. Era un aviatore che parlava un po' di italiano e un giorno, mentre stendevamo la biancheria, abbiamo litigato perché affermava che si divertiva a mitragliare la gente inerme mentre fuggiva dai bombardamenti. non ci ho più visto e ci siamo presi a botte. Se non subentrava un soldato tedesco a dividerci, non so come sarebbe andata a finire. Un'altra volta ci fecero portare dal capannone, che si trovava vicino alle cucine, in falegnameria, dei fusti di legno lunghi 4 metri, pesanti e tutti bagnati. Eravamo in 6, ma non tutti della stessa altezza. 3, compreso me, bassi, e 3 alti che portavano tutto il peso. Questi non ce la fecero e caddero a terra, trascinando anche noi 3 più bassi. Il tedesco, che ci controllava, disse: «Ah, volete fare furbi?» E giù botte a tutti. Ricordo che alla sera ci riunivamo a parlare di politica con dei laureati, tra cui un medico e un prete. Si discuteva di tanti argomenti che, per me, erano troppo profondi, sia per l'età che avevo che per le scuole che avevo fatto, la quinta elementare. Li ascoltavo con stupore e rispetto, e così sono venuto a conoscenza di tante cose che non sapevo. Il mio ambiente da piccolo era la scuola al mattino, il lavoro nei campi e alla domenica la chiesa. Ricordo che una sera, tornando dal Santo Rosario, mia madre disse a una sua amica, che era morto Antonio, di anni 83, commentando che era vissuto tanto per quei tempi in cui la media di vita era di 50 anni. Io allora avevo 7 anni e le chiesi: «Vivrò anch'io fino a 83 anni?» «Certamente», rispose lei, «se Dio lo vorrà». Quel numero 83 io l'ho sempre tenuto come un mio portafortuna. Ora che ho 80 anni, penso che ne ho ancora 3 da passare. E sempre se Dio vuole, ce la farò anch'io. Se non ce la farò, sarò contento ugualmente con tutto quello che ho passato. Amo la vita per il brutto ed il bello che mi ha dato. Ritornando ancora ai tempi della prigionia, un giorno il capoblocco stava distribuendo il mangiare. Mi accorsi di una rosina di pane per terra, all'interno di un piccolo steccato di legno. Con tanta astuzia riuscii a prenderla con uno stecco e poi l'ho mangiata assieme al più vecchio, che noi chiamavamo nonno. Un'altra volta, per aver detto ad un tedesco che distribuiva la minestra che me ne aveva data meno degli altri, mi presi una mestolata sulla testa. Quello che però mi dava più fastidio a quei tempi era quando ci disinfettavano contro la scabbia. Ci mettevano tutti nudi, uno dopo l'altro, e ci pennellavano con un unguento che sembrava colla. Non posso descrivere quanto quella pece mi facesse schifo. Ce la mettevano verso le 5 del mattino. Faceva freddo e quell'unguento, freddo anch'esso, spalmato sulle costole, mi bloccava. Sul lato sinistro avevo 2 costole sormontate in seguito alle bastonate prese. Ancora oggi, alle volte, con il freddo, io devo accucciarmi e fare pressione con le mani perché mi passi il dolore. Una mattina, dopo Natale, entrò un tedesco nel blocco gridando: «Austen, Austen! Tutti nel campo, quelli che hanno questi numeri, prepararsi per partire per la Germania. E gridò una serie di numeri. C'ero anch'io col numero 7568. In quell'occasione è ancora vivo il ricordo dell'abbraccio con grande affetto con un compagno di prigionia, tale Gasparini Giovanni. Lui rimaneva mentre io stavo per lasciare il campo, ma non siamo partiti perché avevano bombardato la linea ferroviaria del Brennero. Sì, devo dirlo, ho avuto fortuna. Sempre quando succedeva qualcosa di brutto, una mano mi aiutava. È successo per ben 3 volte. Una volta hanno bombardato il Brennero. 2 o 3 volte hanno bombardato la stazione di Bolzano. Una terza volta eravamo già dentro i vagoni di bestiame, uno sopra l'altro, sempre diretti in Germania. Di sicuro ogni carro aveva una 40ina di prigionieri. Io ero proprio sotto il finestrino e dopo tante ore l'aria era tossica. Dopo un giorno e una notte non si poteva respirare bene. Allora abbiamo rotto il vetro del finestrino. Subito sentimmo una raffica di mitra. Meno male che era alta. Le pallottole avevano bucato il soffitto. Ogni tanto gettavamo fuori dal finestrino gli escrementi, ma buttandoli per quel buco, mezza roba ritornava indietro, dal momento che c'erano i reticolati. L'odore era nauseante. Tanti hanno bevuto anche l'orina dalla sete che avevano. Quando ci hanno rinchiusi, ci hanno dato una scatoletta di sardine salate. La voglia di mangiarle era tanta. Molti li mangiarono e così aumentava la sete. Finalmente ci aprirono la porta del vagone e l'aria cominciò ad entrare. Io facevo fatica ad abituarmi a respirare. Mentre scendevamo dal vagone, i tedeschi avevano fatto 2 ali al nostro passare e con il fucile in mano ci davano giù botte dalla rabbia. Erano inferociti. Il nonno non era con me nel vagone. Quando lo vidi, lo chiamai. Lui mi venne vicino e mi disse: «Caro amico, noi siamo fortunati. In Germania torneranno loro tedeschi». Siamo tornati al campo. Ci misero nel blocco D, dove erano quelli ammalati. Erano così magri che sembravano cadaveri, o meglio, scheletri umani. Nel frattempo hanno preso le donne e i bambini. I bambini li separavano dalle madri e li gettavano nel camion come fossero dei tronchi. Le urla delle madri e dei bambini erano strazianti. Poi, guarda caso, sono andato al lavoro ancora nella Valle Sarentino, mentre prima eravamo nelle gallerie. Sotto la valle c'era una strada vecchia. Bisognava metterla in sesto per i camion che passavano. Le curve della strada erano molto strette perché l'acqua ne aveva portato via più della metà. Un tedesco mi disse: «Vai a fare argine per protezione curve. Chi di voi sapere meglio lavoro da fare?» Un caro amico, Alfredo, mi prese per mano e mi portò dal tedesco e gli disse: «Noi due facciamo il capogruppo per il lavoro. Io mi intendo di questo lavoro. Lui farà il mio sottocapo». Io me ne intendevo realmente, perché il sistema era uguale a quello usato da quando mio nonno metteva a posto la strada di campagna, dove l'acqua aveva mangiato gli argini delle curve. Il mio capo, Alfredo, mi chiamava Capoccia. Io ero contento perché avevo anche più libertà. Mia sorella Nica è venuta due volte a trovarmi nella Valle Sarentino. Mi portava sempre qualcosa da mangiare, che poi io dividevo con la mia squadra. Un giorno di buon mattino, andando su per la valle a piedi, perché il camion ci lasciava a 300 metri prima del lavoro, abbiamo visto una gallina sola e abbandonata. Me la ricordo bene perché era tutta bianca. Abbiamo chiesto il permesso al nostro guardiano tedesco della Wehrmacht, che era anche comprensivo, grosso e piccolo. «Beh», lui ci disse, «se volete prenderla, fatelo alla svelta, vero?» Per soprannome lo chiamavamo Hitler, perché aveva due baffetti piccoli e neri. La gallina fu nostra. «E ora come facciamo a cucinarla?» Hitler disse: «Visto che dovete andare in una segheria vicino a Sarentino a tagliare i tronchi di pino, lì trovate legna per cucinare anche la gallina». Noi eravamo in cinque. Uno, che diceva di essere cuoco, si mise a cucinare la gallina, ma la cucinò con le budella dentro. Appena cotta, la carne sapeva di sterco, era immangiabile. In più aveva fatto una polenta mescolando farina di mais con farina di grano. Ne era uscita fuori una polenta che sembrava colla. Allora Hitler disse: «Siete bravi lavoratori, non cuochi. Buttate via tutto. Vi offro io 3 uova a testa». Abbiamo fatto lo stesso una bella mangiata. La guerra stava per finire. Dicevano che gli americani erano già a Trento, e così fu. Pagina 62.